Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti anche oggi all'appuntamento con la nostra rubrica di cultura e suoni dal Medioevo e dal Rinascimento.
I Longobardi, abbandonata la Pannonia, s'affrettarono con le mogli, con i figli e con tutti i loro averi verso l'Italia, arsi dalla cupidigia di impadronirsene. Entrato nei territori della Venezia, Alboino si impadronì senza ostacoli della città, o meglio, del campo fortificato di Cividale. Alboino conquistò Vicenza, Verona e le altre città delle Venezie, tranne Padova, Monselice e Mantova. Penetrato poi in Liguria, il giorno 3 di settembre entrò in Milano. Infine Pavia, dopo aver resistito per 3 anni e alcuni mesi all'assedio, si arrese. Il sovrano quindi, dopo aver regnato in Italia per 3 anni e 6 mesi, fu ucciso a tradimento.
Così scrive Paolo Diacono nell'VIII secolo nella sua Historia Longobardorum, citazione che ci consente di entrare nel vivo del tema affrontato oggi da Quilisma, ovvero la medicina dei Longobardi, popolo con cui ha avuto a che fare anche il nostro territorio, tanto che preziosi reperti archeologici di fattura longobarda sono stati ritrovati nella Svizzera italiana e costituiscono pezzi di rara bellezza chiesti in prestito per mostre in tutto il mondo. Oggi sarà con noi Franco Fornasaro, farmacista, fitoterapeuta e giornalista pubblicista di origine istriana ma friulano da adozione, da ormai lungo tempo vive e lavora a Cividale del Friuli. Autore di saggi, romanzi e ha al suo attivo oltre 100 pubblicazioni scientifiche. Tra le opere di carattere specialistico segnaliamo Erbe e ricette medicinali del 2002, Alberi e ricette medicinali del 2003. Dal 1998 Fornasaro tiene una rubrica fissa nella trasmissione radiofonica Vita nei campi di Rai Radio 3. Di lui è uscito in questi giorni per la libreria editrice Goriziana il libro La medicina dei Longobardi. Franco Fornasaro, benvenuto a Quilisma, benvenuto alla Rete 2 della Radiotelevisione Svizzera. Oggi dunque parliamo di Longobardi e della loro civiltà, ma lo facciamo battendo i sentieri non della storiografia ufficiale, ma quelli, diciamo così, più segreto delle loro pratiche sanitarie. Dottor Fornasaro, il suo interesse scientifico lo conosciamo ed è attestato anche dalle sue pubblicazioni, ma l'interesse per i Longobardi è frutto del fatto che lei vive e lavora in un territorio che conserva importanti vestigia longobarde o c'è dell'altro?
Un po' dell'uno e un po' anche dell'altro, nel senso che io da 30 anni ormai vivo qui a Cividale del Friuli, che fa parte dell'antica Austrasia del Sacro Romano Impero, successivamente proprio le ultime vicende della resistenza longobarda di Rotgaudo dopo la caduta e la sconfitta anche di Adelchi, quindi risento e risuono di questa, diciamo così, situazione soprattutto architettonica e anche mirabile, basti pensare al tempietto longobardo che abbiamo qui gelosamente conservato in città. Ma c'è anche dell'altro, nel senso che dall'Historia Longobardorum, dovendo fare 117 notti all'anno di servizio notturno in farmacia, a suo tempo ho cominciato una lettura dal mio punto di vista di farmacista, cioè sono andato alla ricerca, proprio con la pinza, di tutti i termini medici. Da lì ho estrapolato tutta una serie di notizie e su queste ho costruito una specie di modello della medicina longobarda, soprattutto tra l'VIII, IX e X secolo. E quindi sono venuto a considerare l'importanza di questo popolo non tanto solo per quegli aspetti conosciuti, un filtro che si pone a cavallo tra la fine dell'impero romano d'Occidente e l'avvento poi successivamente dell'altro sacro romano impero di Carlo Magno, ma soprattutto ho considerato quanto fosse importante nel contesto della vicenda longobarda la loro forza e anche la loro intelligenza nel porre questo filtro dentro due mondi, il mondo del diritto e il mondo della medicina. E qui noi andiamo a scoprire alcune cose interessantissime. Finora anche, posso dire, a detta di grandi esperti come Giorgio Cosmacini, che è uno storico di grandissima vaglia italiano della medicina, andando a scoprire come la figura del medico in epoca longobarda riprende vigore, riprende notorietà e addirittura riprende anche una funzione sociale, perché è il medico che in un certo qual modo suffraga, per esempio, il pagamento del guidrigildo longobardo, potremmo dire oggi di una multa. Dall'altra parte, anche da un'attenta lettura dell'istoria longobardoro e successivamente tutta un'altra serie di indizi e di indagini, sono venuto a scoprire quanto invece il percorso della storia della medicina corra in avanti anche grazie soprattutto all'apporto di questi medici longobardi, della loro intelligenza nel portare soprattutto risorse e fondi all'interno dei conventi, la riscoperta del monachesimo benedettino però con questo filtro longobardo e quindi, se vogliamo proprio fare un aggiornamento a 360 gradi, tutta la loro importanza finale nel porre le condizioni affinché la scuola di Salerno, l'università di Salerno, la scuola salernitana potesse prendere avvio a partire dal nono, soprattutto decimo secolo.
Ecco, prima di addentrarci ulteriormente in queste particolarità che sono interessantissime e che emergono molto chiaramente fin dalle prime pagine del suo libro, dottor Fornasaro, vogliamo ricordare per i nostri ascoltatori che non sempre sono, come dire, addetti ai lavori, che influenza ebbero i Longobardi, oltre che nell'Italia del Sud, in quello che oggi è il Friuli?
Beh, fondamentale. Diciamo innanzitutto che essendo un popolo di derivazione germanica, era una delle tante popolazioni in movimento dei Goti orientali, qui hanno lasciato un segno indelebile della loro presenza attraverso dei reperti di natura architettonica. Ho citato il tempietto longobardo di Cividale, ma potrei citare per esempio l'abbazia di Sesto Arreghena in provincia di Pordenone. Ci sono poi, secondo un filone proprio attualissimo, quello della candidatura UNESCO della rete longobarda, oltre 90 siti censiti soltanto e solo in Friuli, quindi lei capisce, certo, che siamo di fronte a una presenza non sporadica, non di poco conto, eccetera. Negli aspetti dell'architettura, i Longobardi a Cividale hanno tre gioielli da proporre, sicuramente riferibili al quello che viene definito dagli storici anche proprio recentemente il secolo inquieto, vale a dire l'ottavo secolo, quello che corrisponde, se vogliamo, anche alla rinascenza di Liutpandea. Non dimentichiamo che Paolo Diacono alla fine dei suoi giorni va a Monte Cassino perché segue un re longobardo di estrazione cividalese, Ratchis. Di questo periodo a Cividale rimangono il tempietto, che è una struttura che fa a restare a bocca aperta, certo, con tutto il rispetto per tutti gli altri monumenti, diciamo così, musei del mondo, ma è una sintesi estremamente vincente tra quello che può essere il mondo dell'Occidente e tutte le connessioni e le commistioni con il mondo orientale di quell'epoca, quindi anche non dell'influsso tanto bizantino quanto proprio dell'influsso siriaco, per esempio, certo, di Damasco, eccetera. E poi abbiamo l'altare di Ratchis, che è un altare che attualmente è stato anche considerato sotto la veste che potesse essere addirittura colorato, e in effetti abbiamo degli ultimi segni che possono ancora essere visibili, e al computer, con i modelli che oggi abbiamo a disposizione dell'elettronica, è stato ipotizzato e doveva essere una cosa stupenda. E poi abbiamo il battistero di Callisto, dove in questa epoca dell'ottavo secolo ovviamente si procedeva al battesimo dei catecumeni, che è un gioiello perché oltretutto, a parte le colonne che hanno caratteristiche diverse dalle colonne romane precedenti, così come lo stesso tempietto, presenta dei motivi floreali, degli archi, eccetera, diversi da quelli che erano delle epoche precedenti, questo Battistero di Callisto presenta anche delle situazioni di lettura non solo latine, ma anche direi proto-tedesche, proto-germaniche e proto-slave. Quindi qui abbiamo veramente un momento di grande vivacità culturale. Non dimentichiamo che in quel momento, in questo secolo inquieto, a Cividale vivono sia Paolo Diacono, che sarà poi il grande cantore, certo, il cronista, il poeta, il fine latinista di estrazione prettamente longobarda, non dico nazionalista, ma certamente legato molto a questa identità ancestrale, e dall'altra parte vive qui a Cividale in quel periodo San Paolino di Aquileia, che è uno dei grandi padri della Chiesa alto medievale, quello che ancora oggi noi lo ricordiamo almeno per questi tre motivi. Il primo, che fu un grande innovatore, perché perseguì il progetto del Sacro Romano Impero, la corte di Aquisgrana, di Aachen, di Carlomagno. Il secondo, che fu un grande musicista, l'Ubi Caritas, che si canta nel Giovedì Santo durante la lavanda dei piedi, ascrivibile sicuramente, e anche le musiche sono ascrivibili sicuramente a lui, e quindi è conosciuto in tutto il mondo. E se ci facciamo la croce cattolica in questo modo, lo si deve in parte al fatto che in un concilio delle chiese suffragane di Cividale nel 796 d.C., così fu stabilito proprio in quell'epoca. Momenti fondanti di una costruzione, di un progetto europeo che parte da questo piccolo centro, così come oggi, 12.000 abitanti, ma che in età alto medievale e anche medievale ebbe invece un'influenza fortissima. Se poi volessimo fare un ragionamento sui termini di area germanofona incastonati dentro l'eredità longobarda, ebbene io dico che il friulano, che è un po' il nostro ladino, contiene quasi un 5% di tedeschismi. Io credo che una buona parte, un 30-40%, siano addirittura ascrivibili direttamente all'età longobarda.
Del periodo longobardo. Dottor Fornasaro, le sue notti passate in compagnia con Paolo Diacono e la sua Historia Longobardorum l'hanno segnata, direi, in maniera assolutamente forte. Ritorneremo su Paolo Diacono per parlare dei legami con l'ambiente monastico, ma leggendo il suo libro, lo dicevo già prima, appare chiaro che lei, mi permetta di dire così, non vuole affiancare l'esperienza della scienza medica a quella della storiografia ufficiale. In altre parole, attraverso la medicina, la farmacia, lei parla dei Longobardi come un popolo che è stato capace, se non di integrazione, quantomeno di un dialogo sociale e culturale. Hanno abbattuto le barriere che la storiografia ufficiale vorrebbe mai abbattute e lei forse si spinge più avanti dicendo che forse il conflitto di cui si parla tra cultura romana e longobarda è esagerato, almeno così nei termini della storiografia ufficiale.
Ah, sicuramente sì, perché non dobbiamo dimenticare che il romanico successivo, non il romano precedente, ma il romanico successivo, si sviluppa grazie a questo influsso longobardo. Ma dirò di più, nel contesto della medicina si può evincere un altro di quei motivi che fanno dire come, nella costruzione del Sacro Romano Impero, questo popolo fu in grado di apportare novità. E mi spiego. Nel 999 a Cividale si tenne un grandissimo convegno in occasione del 1200° anno della morte di Paolo Diacono. Si tenne un grande convegno e soprattutto fu fondamentale l'intervento di Rosamund McKittrick, una cattedratica di Cambridge, la quale ci spiegò come il filtro longobardo praticamente fece sì che i franchi, che erano i reali vincitori sul campo e costruttori del Sacro Romano Impero, in definitiva non erano altro che attenti, fra virgolette, copiatori dell'esperienza longobarda, cioè alla fine i longobardi vincono. E la storia della medicina dei longobardi lo dimostra, perché come dicevo prima, questi medici che vivono in quell'epoca fanno fare dei salti straordinari. Per esempio, il convento, che fino a quel momento, ancorché nato alla fine del V secolo con San Benedetto, diventa anche un modello di, per il tempo ovviamente, di cure vere e proprie. Si comincia a intravedere all'interno dei conventi tutta una serie di mansionari, di situazioni, di reparti, l'orto dei semplici adibito esclusivamente ad un uso, diciamo così, salutistico e terapeutico. La figura del medico è quasi paragonabile a quella di un notaio, tant'è che fino all'avvento del fenomeno irneriano di Bologna dell'XI secolo sarà il diritto longobardo a imporre tutta una serie di sue logiche giuridiche. Per cui è vero, non esiste solo la storiografia classica ufficiale, quella alla quale ci avevano anche abituato alcuni modelli risorgimentali e post-risorgimentali, per cui alcuni piangevano i longobardi, altri li denigravano. Il longobardo si mette in mezzo in un campo di giocatori e funge quasi da arbitro, e questa è forse la loro grande ricchezza e la loro anche grande sagacia nella storia.
Quindi la massima benedettina che lei cita, infirmis ante omnia et super omnia cura adibenda est, è la sintesi di tutto questo.
Sì, perché la fanno propria, cioè il Quaere Deum, che è la ricerca di Dio del quotidiano, che è la ricerca di San Benedetto, con i Longobardi, che hanno quella estrazione, non dimentichiamo, germanica, diventa anche il lavoro quotidiano per affermare questo anelito. Paolo Diacono stesso, nella sua vita, dimostrerà contemporaneamente di essere longobardo ma anche latino, perché sarà pratico laddove e pragmatico laddove le necessità lo impongano, ma sarà anche un umanista, un cultore, quasi un filosofo, laddove invece lo spirito dovrà in qualche modo confrontarsi con anche altri misteri della vita.
Dottor Fornasaro, scendendo più nello specifico, ci vuole fare qualche esempio, farci, se è possibile, una fotografia della situazione che lei ha descritto, facendo immaginare anche ai nostri ascoltatori quali potevano essere le cure di quel tempo, i materiali naturali naturalmente impiegati, così da capire qual era la situazione vissuta, ad esempio, nelle infermerie dei monasteri o negli ospedali, se così già si potevano chiamare.
Certo, questi cenodochi anche, no? Che erano un po' ospedali, caravanserali, ma anche ricoveri di prime cure, diciamo. Fa da padrone ovviamente la fitoterapia, cioè erano profondi conoscitori di piante, alcune di antica estrazione, addirittura scandinava, se la portavano dietro dalla zona di Göteborg, da dove originano, in particolare l'uso del ribes, per esempio, è un uso prettamente di natura longobarda. E poi avevano delle grosse conoscenze nel campo dell'ostetricia, nel campo della fitoterapia attraverso l'uso e l'utilizzazione di alcune piante particolari, per esempio la quercia. Nella quercia addirittura loro inserivano quasi un aspetto di atteggiamento teurgico, come i latini nel campo dell'ulivo, gli slavi nel campo del tilio, si potrebbe continuare avanti. E tra le piante che noi possiamo ricordare, alcune erano anche conosciute fin dal tempo dei romani, per esempio l'eupatoria, l'agrimonia, la genziana, ma altre erano anche proprio particolari di una loro conoscenza. Per esempio il comino, loro lo usavano per queste attività emmenagoghe, cioè favorenti le mestruazioni, che difficilmente lo si trova così descritto nei trattati precedenti. Nelle loro peregrinazioni, che dalla Scandinavia le avevano portati dentro in Friuli e quindi nel resto d'Italia, passando per l'antica Pannonia, quasi l'odierna Ungheria, avevano avuto ovviamente dei contatti con altre popolazioni, in particolare con alcune di quelle che sono le differenziazioni slave, e per esempio introducono l'uso del propoli, l'uso dei prodotti dell'alveare. Ancora possiamo dire che avevano conoscenze di clinica, sapevano per esempio promuovere un salasso, lo si evince molto bene dalla lettura delle gesta di Re Grimoaldo, e da questo momento in poi il salasso diventa una di quelle terapie che praticamente ce le porteremo dietro fino alla seconda metà del secolo scorso. Sarà qualche secolo dopo Santi Ildegarda, un'altra terapeuta di estrazione germanica, a codificarne bene tutte le varie tipologie di salassi. Conoscevano anche alcuni elementi di ortopedia, si legge per esempio e si viene anche a mostrare che nel corso della vita di un altro re si amputa una gamba e si propone un arto di legno. Voglio dire, non erano così, fra virgolette, fessacchiotti, come qualcuno potrebbe pensare. Ci fu un medico, un piemontese, ovviamente longobardo, Benedetto Crispo, che scrisse un bellissimo trattato nell'VIII secolo e per esempio descrisse la polmonite, descrisse malattie mentali. Tra l'altro propose per il mal di orecchi, quella volta non si sapeva il termine o non si conosceva il termine otite, un rimedio a base di un olio di formiche rosse. E qui adesso la faccio sobbalzare per due motivi. Questo olio di formiche rosse fu usato in Friuli, proprio con notazioni scritte, fino all'inizio del Novecento, con la stessa identica indicazione terapeutica e con la stessa identica, diciamo così, formulazione dell'VIII secolo longobardo. Quindi una diretta oralità all'interno delle popolazioni friulane di origine o di estrazione o comunque di discendenza longobarda. Parlando con il professor Torpe, fra l'altro casualmente presente in questi giorni a Cividale per un altro convegno sui Longobardi, che è attualmente il più grande longobardista vivente norvegese, mi ha detto l'estate scorsa che quando era bambino, dato nordico, quando avevano del mal di gola in Norvegia, i bambini andavano nei formicai, prendevano un po' di formiche e le schiacciavano sotto i denti e quel momento di brivido provocava sicuramente un benessere al mal di gola. Tutto questo per dire che cosa? Che all'interno dell'estratto di formica c'è un po' di acido formico, certo, che ha un'azione antisettica, disinfettante e probabilmente anche antidolorifica. Quindi vede come il mondo è molto così complesso, ma anche molto suggestivo, se
certamente
vogliamo.
E anche molto piccolo, potremmo dire. Dottor Fornasaro, ecco, mi viene da chiederle, dall'esperienza longobarda, o meglio, l'esperienza precedente, almeno nei territori oggi italiani, la medicina romana si era in qualche modo incontrata con la medicina bizantina e viceversa, ora si incontra con la medicina longobarda. Ecco, che rapporto sinergico si innestò? Da come ci parla lei, la medicina longobarda era più all'avanguardia rispetto a quella che noi troviamo nelle terre che pian piano vengono abitate dai longobardi. Ma era realmente così o c'era, come dire, c'è stata una sorta di scambio alla pari o quasi?
No, è proprio quello che stavo dicendo in fondo, è stato uno scambio alla pari, cioè non dimentichiamo che loro arrivano con queste conoscenze di base e di partenza, però all'interno di queste conoscenze trovano un mondo che aveva già un tessuto ovviamente di grande clinica e di grande diagnosi. Il mondo greco-romano, ellenistico-romano, eccetera, era stato un mondo che per l'epoca aveva dato notevoli acquisizioni e passi in avanti alla medicina. Ma loro sono oltremodo capaci di sviluppare anche le connessioni con il mondo bizantino che a sua volta aveva continuato ad andare avanti. E allora, qui sta secondo me il segreto poi della loro estrema originalità. Quando arrivano nel meridione d'Italia, e lei sa che dureranno fino circa alla fine dell'undicesimo secolo, lì trovano questo humus naturale che è formato dall'incrocio di più esperienze, perché Salerno è un porto in cui arrivano ovviamente acquisizioni dal mondo bizantino sicuramente, ma anche arabo ormai, perché la Sicilia è molto vicina e la Sicilia in quel momento diventa uno dei fari delle conoscenze anche mediche. E soprattutto importano all'interno di questa città di Salerno anche colonie di israeliti e la tradizione israelitica che filtra molto bene poi dentro la tradizione araba, non come oggi che si combattono, ma in quel momento avevano una grande capacità di dialogo, soprattutto scientifico, ecco che fa sì che Monte Cassino è vicino a pochi chilometri, quindi tutta questa tradizione di salvaguardia attraverso l'opera degli amanuensi, di tutta la conoscenza medica precedente, fa sì che il Duca Longobardo, che è poi il reggitore politico della situazione, mette a confronto queste varie esperienze. E quindi e qui sta la vera, diremo oggi, abilità politica anche, diciamo così, dei reggitori longobardi che si stavano sempre più assottigliando da un punto di vista di importanza numerica, ma continuavano ad avere questo prestigio e anche questa capacità di essere propositivi. Dirò di più, tutta la serie dei medici che la scuola di Salerno propone dalla fine dell'VIII secolo fino al X e XI secolo, soprattutto è data da nomi longobardi. Ce n'è uno in particolare, Alfano, vescovo, che elabora quella teoria umorale che sarà materia di studio almeno fino al 1800. Questa influenza longobarda non è così scarsa e così di poco conto.
Grazie, dottor Fornasaro. Lei ci ha fatto scoprire tante cose interessanti e soprattutto ci ha fatto scoprire che i debiti che noi abbiamo nei confronti dei Longobardi non sono solo di carattere letterario, storico, religioso, ma sono anche di carattere scientifico. Un'ultima domanda, forse un po' scontata. Qual è l'eredità a cui noi dobbiamo riconoscere il merito, soprattutto ai Longobardi dal punto di vista scientifico? Naturalmente oggi forse lo dobbiamo di più in quella che viene chiamata la fitoterapia, perché questa eredità nella medicina chimica forse non la ritroviamo più.
Nella fitoterapia senz'altro, però anche nella tecnica farmaceutica, perché è vero che se noi andiamo a guardare alcuni trattati elaborati da Salerno già si intravedono grandi mirabilie, ma la tecnica farmaceutica che viene messa dentro i conventi, cioè i frati diventano dei protochimici, perché sono capaci di incamerare nell'elettuario a base di miele, nei cataplasmi, quindi nelle farine con cui si applicano su alcuni problemi di natura esterna sulla cute, elaborano una tecnica farmaceutica che è chiaramente in parte quella stessa che proviene dal mondo romano, ma con alcuni principi attivi nuovi, con alcune piante inedite, con alcuni modi anche di operare, per esempio gli estratti di birra, di cerevisie, che fino a quel momento non si usavano, così come non si usava tutta quella serie di cereali minori che durante l'epoca romana erano solamente chiamati in causa per il frumento. Sono i Longobardi a introdurre, non solo nella coltivazione nei conventi, ma anche in alcune applicazioni terapeutiche, il sorgo, il miglio, il panico e via discorrendo. Questo è forse l'eredità maggiore, vale a dire non solo una fitoterapia ante litteram, ma quasi quasi una medicina naturale che guarda più il malato che invece la malattia.
Grazie dottor Franco Fornasaro, noi speriamo di ritrovarla sulle onde della Rete 2 della Radio Televisione Svizzera, magari in occasione dell'uscita del suo prossimo libro.
Grazie a voi.
A risentirla.
Arrivederci, grazie.
E grazie ancora a Franco Fornasaro, lo ricordiamo, autore della Medicina dei Longobardi per la libreria editrice Goriziana. Quilisma torna la prossima settimana, riascoltateci con i vostri amici sul web all'indirizzo www.rsi.ch/podcast e insegnate loro ad amare il Medioevo e il Rinascimento. Se volete scriveteci all'indirizzo quilisma@rsi.ch e saremo felici di rispondere alle vostre proposte, idee e consigli. A risentirci da Giovanni Conti.